siano lodati Gesù e Maria. Ieri ho salutato in modo particolare i cari confratelli sacerdoti e oggi vorrei salutare in modo particolare i tanti amici pendolari che, non avendo trovato posto, fanno questo sacrificio. E qualcuno ha scelto di fare questo anche per cedere il posto a qualcun altro. E questo è lodevole, tutto nel silenzio, nel nascondimento. Ecco, il Signore vi doni il 100 per 1 per quanto voi fate per Lui, perché se fate questo sacrificio è per incontrarlo, per amarlo, per conoscerlo e per ricambiarlo. Poco fa Don Umberto diceva: restare soli con Gesù solo durante il ritiro, certamente, ma anche durante tutto il resto della nostra vita. Ma è strano, come? Dobbiamo impegnarci nel lavoro, nella famiglia, nella pastorale, a girare la terra per annunciare il Vangelo. E che significa restare soli con Gesù soli? È veramente egoismo questo, no? Come si diceva. Restare soli con Gesù solo significa vivere completamente ordinati, cioè orientati in maniera ordinata a Gesù. E anche quando incontro i fratelli, io non incontro i fratelli, incontro Gesù. Quando ricevo del bene dai fratelli, la sorgente del bene è Gesù, non è il mio fratello. Per cui il mio grazie va a Gesù. E allora, se poco fa Nicola è riuscito a sistemare il microfono, è il Signore che gli ha dato intelligenza, sapienza, che ha saputo sistemare tutto questo. Io ho detto grazie a Nicola, no? Ma il mio grazie andava a Gesù. E non c'è bisogno di dire grazie Gesù, Nicola, tu non vali niente, grazie. Ma viviamo normalmente, una vita normale, ha fatto questo servizio, grazie Nicola. Ma nel mio cuore sapevo che il grazie era Gesù. E chi riceve il grazie non c'è bisogno che dica grazie Signore, non a me, ti prego mai più, no, se no me ne vado in paranoia, poi mi sale l'orgoglio, la superbia, non mi devi mai ringraziare. Vabbè, qualcuno ama dire questo, no? Grazie al Signore, comunque è una cosa bella dire, non ringraziare me, grazie al Signore. D'accordo. Però l'importante è che anche quando noi riceviamo un complimento, nel nostro cuore lo mandiamo subito a Gesù. E uno potrebbe dire, ma questo soltanto quando riceviamo del bene? E quando riceviamo del male? Quando una persona mi offende, mi calpesta, mi calunnia, no? Dice, anche lì c'è Gesù? E allora, ecco, se nel bene c'è una volontà divina voluta, perché Dio può volere solo il bene, quando riceviamo del male, comunque c'è una volontà divina permessa, permissiva, che ha permesso quel male. E allora già nell'Antico Testamento noi troviamo questa sapienza. Pensate all'episodio famoso del re Davide, che andando via da Gerusalemme con la testa china sulla salita dell'orto degli ulivi, del giardino degli ulivi, del monte degli ulivi, scusate, trova questo personaggio, Simmei, che incomincia a maledirlo: vai via, scellerato, sanguinario, Assalonne il nostro re, e incomincia a lanciargli pietre addosso. E il generale di Davide gli dice: vuoi che lo faccia smettere di parlare? Un secondo, no? Basta che gli taglio la testa, è finita, no? E Davide risponde: no, no, perché se lui mi sta maledicendo è perché Dio glielo sta permettendo. E glielo sta permettendo perché io impari ad essere umile, io offra questo sacrificio di operare il bene, di difendere la vita di mio figlio che vuole usurpare il mio trono. Io che sto ricevendo del male, io voglio dare il bene, voglio fare il bene, e vuole da me il Signore anche la partecipazione alle sofferenze future del figlio, che nel tempo cronologico sarebbe venuto dopo, ma nella divina volontà tutto in atto. Per cui ecco, anche quando riceviamo il male, saper riconoscere lì una volontà divina permissiva, il Signore l'ha permesso, e se l'ha permesso è sempre perché in esso possa nascondersi del bene per me. Il male è male, non è che il peccato possa diventare un atto di virtù, il peccato è peccato, però anche dietro il peccato permesso il Signore vuole far fiorire un fiore. Allora, ecco, se io vedo e vivo la vita così, siamo partiti dal soli con Gesù solo, allora la volontà umana fa fatica a venire fuori, perché la volontà umana viene fuori quando una persona mi fa del bene, grazie, e io la guardo, sgranocchio gli occhi, ma che bella sta persona, com'è intelligente, com'è brava. E poi viene una seconda volta, ma se è ritornata vuol dire proprio che ci tiene a me. Ah, ma se ci tiene a me, allora io ci tengo a lui, a lei, che volete, no? E così nascono i divorzi, gli adulteri, in ambito familiare, no? Ma nella vita normale, così l'umana volontà si va attaccando alle creature. Dicevamo ieri, Gesù, nei primi volumi, dice a Luisa: allontana da te il pensiero delle creature, l'immaginazione, il piccolo mondo che ti gira nella mente. O viceversa, una persona che mi ha giudicato, una persona che non mi ha salutato, una persona che mi ha rubato il posto di lavoro. Se io non sto in una dimensione spirituale, ma solo umana, io vedo lì una persona antipatica, una persona che guarda solo che la viene, mi viene un nervoso, allora mi tocca ad andarmi a confessare, il confessore mi deve dire: ti devi sforzare a non provare questi sentimenti, ma sono più forti di me questi sentimenti, come faccio a non provarli? Io se lo vedo lo vorrei appicciare, si dice dalle mie parti. E che appicci? Il problema è che manca Gesù. Perché se tu vivessi con Gesù solo, e in tutte le cose, in tutte le persone, tu ti rapporteresti con Gesù, agiresti con Lui, tutto sarebbe diverso. Ecco perché Gesù dice che chi vive nella divina volontà non è che riceve la grazia di combattere contro le proprie passioni che gli muovono guerra nell'anima. Le passioni sono, per esempio, l'ira, ma non solo l'ira, e sappiamo quali sono le passioni. No, chi vive nella divina volontà, le passioni restano atterrate. Atterrate significa annientate, spente, distrutte. Quello che il battesimo non ha potuto fare, lo può fare ciò che è più grande del battesimo, che è la volontà divina, da cui sgorga il battesimo, quindi l'opera redentiva di Cristo. Il battesimo ci ha tolto il peccato originale, ci ha donato la grazia santificante, ma la concupiscenza è rimasta dentro di noi. E chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Direbbe San Paolo. Questo corpo che mi fa fare quello che io non voglio, perché voglio il bene e mi fa fare il male. Ecco, possiamo oggi, grazie a queste verità, rispondere a San Paolo. Caro San Paolo, lo diciamo in una casa paolina, questo è commovente, no? Caro San Paolo, ci libererà da questo corpo dominato dalle passioni il dono della divina volontà come vita nostra. E di tutto questo noi siamo chiamati a fare esperienza, perché quello che noi diciamo non sono parole, sono vita. È vita che va vissuta e va sperimentata. Dentro di me io sentirò come, se fino a poco tempo fa bastava una carezza tenera di un'anima per mandarmi in sobillazione tutto il sistema, adesso invece tutto è pace, tutto è quiete. E se in superficie, nella superficie del mare, ci sono tempeste, agitazioni, onde che ti sballottano a destra e a manca, l'apostolo parlava delle dottrine temerarie che ci sbattono a destra e a manca. No, io non devo stare in superficie, io devo scendere nelle profondità del mare della divina volontà, perché nelle profondità del mare è tutto quiete, è tutto pace, e io mi muovo liberamente girando tra un atto e un altro atto della divina volontà. E non mi lascio turbare da quello che sta in superficie. Per cui l'uomo superficiale che vuole vivere secondo i modi umani, dice Gesù, cioè secondo il volere umano, secondo il modo normale di vivere, ecco, diciamo così, è continuamente sballottato, sballottato. Ieri sera abbiamo ricevuto, oltre al dono di questi bei canti e di tutta la storia che sta dietro questi canti, anche il dono della vita che ci hanno fatto questi nostri amici, in particolare del dono della vita che ci ha fatto il Padre, e di come nella sua prima fase della vita era veramente lui sballottato, stava lì anche sull'orlo del precipizio, ma adesso sembra irriconoscibile. Qualcosa è successo, certo. Qualcosa ancora di più succederà, glielo auguriamo con tutto il cuore. Per cui, carissimi, continuando il nostro discorso, il vivere nella divina volontà comporta un grande sacrificio, ma deve diventare una vita facile, una vita semplice, una vita non cervellotica che ci deve stancare o snervare, ma una vita che ci deve dare pace, pace. Per cui quando un'anima, dicevamo, è impegnata sempre a recitare formule, no? È un'anima che si stanca. Qui non si tratta soltanto di chiamare la divina volontà in ogni mio atto. E quindi l'anima dice, ma come faccio io a chiamare la divina volontà in ogni mio atto, che ogni tanto me lo dimentico? E mica posso stare sempre concentrato. Allora calma, calma. Qui si tratta che tutta la nostra vita deve stare perennemente nella divina volontà, non soltanto l'attenzione del momento, che è importantissima certamente. Ecco, prima di continuare la lettura di quello che abbiamo iniziato ieri e quindi ascoltare proprio la voce del Divin Maestro sull'argomento che stava affrontando Luisa, penso che ci faccia bene rileggere un piccolo brano che penso forse sappiamo quasi a memoria, riguardante ciò che accennavamo ieri. Ci allarghiamo, ci scaviamo sempre più in profondità alla bozza che abbiamo seminato nella prima meditazione, che è il discorso dell'atto preventivo e dell'atto attuale. Perché se comprendiamo questo, che è una cosa semplice, facile, tutta la nostra vita si semplifica. E la vita nella divina volontà diventerà qualcosa di leggiadro. Siamo al volume 14, 27 maggio 1922, molto breve il brano, ma di una potenza straordinaria perché poi ci accompagna tutti i giorni, eh? Dice Luisa, stavo pensando tra me, se è così grande un atto fatto nel suo volere, quanti, ahimè, me ne faccio sfuggire. Anche il padre ieri diceva, no? Ho vissuto 30 anni di atti umani
Adesso scopro che io da uomo posso compiere atti divini, cioè Dio può compiere atti dentro di me che hanno un valore divino, lo stesso valore, gli stessi meriti che hanno gli atti compiuti da Gesù e da Maria. Perché? Perché lui era un Dio e lei era deificata per grazia, poiché la divina volontà era operante dentro di lei. Quindi io posso essere un altro Gesù e ogni mio atto ha un valore eterno? Sì, e quelli che non ho fatto fino adesso?
Ne parleremo oggi pomeriggio. Ma adesso restiamo agli atti attuali. Quindi Luisa dice, ma quanti ne ho persi di atti? Quanti aborti ho fatto? Anche i nostri amici ieri sera ne hanno parlato. Ma qua parliamo di aborti, non di vita umana, che è un delitto, un crimine abominevole. Ma se parole così forti, noi possiamo parlare di un aborto di una vita umana, quali altre parole dovremmo usare per gli aborti della vita divina? Non sto parlando soltanto dei sacrilegi, no? Pensate ai sacrilegi eucaristici, tutte queste cose. Ma quella vita divina che vorrebbe sbocciare dentro di noi e che io la soffoco, ci metto una busta sulla testa e gli dice stai zitta, non parlare, non fiatare, non respirare vita divina, volontà divina, devi stare ferma, immobile, non mi dare fastidio, perché devo agire io, devo operare io, devo volere io, devo desiderare io, devo amare io, devo fare tutto. Ed è così che la divina volontà, in un certo senso, viene uccisa. O quantomeno la divina volontà non può esprimersi nella pienezza di vita nelle mie azioni, nei miei atti. E quindi un atto divino che avrei potuto fare non ho fatto. E a noi sembra niente, ma invece abbiamo perso tutto. Ma dato che tutto deve essere serenità, leggerezza, vediamo che cosa dice Gesù. Se Gesù a Luisa gli dà il carico ulteriore, dice, ah, dici bene, hai perso tanti atti, scellerata, sciagurata, vergognati, vatti a confessare. Vediamo se dice questo Gesù. Oh Gesù, è tutto amore, è tutta tenerezza. Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, c'è l'atto preventivo e l'atto attuale. L'atto preventivo è quello quando l'anima, dal primo sorgere del giorno, cioè stamattina presto, fissa la sua volontà nella mia e si decide, come sentivamo poc'anzi, no? Si decide e si conferma di voler vivere ed operare solo nel mio volere. Questo è l'atto preventivo. Sì, c'è la formula dell'atto preventivo, la leggo tutte le mattine, va bene, se ti aiuta, molto bene, usala, leggila, tutto quanto. Ma se la leggi e non confermi, non sigilli, non leghi, non fondi la tua volontà nella divina, tutta la tua giornata, tutti i tuoi singoli atti nella volontà divina, ecco, anche il leggere serve a poco. Non usi leggere, va bene lo stesso, l'importante è che compi questo atto, non è una questione di lettura. Per cui, dice Gesù, previene tutti i suoi atti e li fa scorrere tutti nel suo volere. Cioè, noi sappiamo che nella volontà divina non esiste il passato, il presente, il futuro. Quindi è come se nel sorgere della mia giornata io rendo presenti come in atto tutti gli atti che svolgerò durante la giornata e li prendo tutti e confermo che li voglio far scorrere tutti nel divin volere, cioè desidero, protesto che la divina volontà sia il moto primo, l'atto primo, l'anima di ciascuno di questi singoli atti. Se facciamo questo, ma lo facciamo con convinzione, lo facciamo bene, dice Gesù, con la volontà preventiva
il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i tuoi atti, come dentro d'un solo atto, e questo supplisce all'atto attuale. A Nebegal abbiamo approfondito un po' questo discorso della supplenza che Gesù fa ai nostri vuoti. Però l'importante è che in noi ci sia questa buona volontà. Però, dice ancora Gesù, l'atto preventivo può essere ombrato, oscurato dai modi umani, dalla volontà propria, dalla stima, dalla trascuratezza. E qui possiamo aggiungere tutto quello che noi vogliamo, dalle agitazioni, dalle preoccupazioni, da molto altro, che sono come nubi innanzi al sole, che rendono meno vivida la sua luce sulla faccia della terra. Invece l'atto attuale non è soggetto a nubi, ma a virtù di diradare le nubi se ci sono, e fa sorgere tanti altri soli in cui resta duplicata la mia vita, con tale vivezza di luce e calore da formare altrettanti nuovi soli, l'uno più bello dell'altro. Quindi l'atto attuale che cos'è? È rendersi conto che mi sto addormentando, mi devo svegliare e dire: Signore, tutto nella tua volontà, tu sei il mio bene, il mio unico bene, tutto per te, in te, con te. Ho detto tante parole, ma basta anche un millesimo di secondo, basta un moto di volontà, tutto in te Gesù, tutto nel tuo volere, sii tu Gesù ad operare in me, vieni divina volontà nel mio operare, quello che volete, no? E conclude Gesù: però tutti e due sono necessari, sia l'atto preventivo che quello attuale. Il preventivo dà la mano, dispone e forma il piano all'atto attuale. L'attuale conserva e allarga il piano del preventivo. L'atto preventivo fa sorgere il sole su tutto l'orizzonte della nostra giornata, ma ogni atto attuale che noi chiamiamo, che noi compiamo nelle nostre singole azioni, allarghiamo sempre di più lo spazio nel quale il volere divino possa entrare. Qui siamo in una casa paolina, i paolini sapete bene che sono molto esperti, perché il loro carisma, quello della diffusione della stampa, no? Ecco, sulla mia scrivania ho trovato un piccolo calendario con tante frasi, con tante così aneddoti spirituali. Uno diceva: Dio entra dove lo fai entrare, in quanto spazio tu gli dai. E allora qui si gioca il tutto. E continuiamo adesso il nostro cammino, ascoltando la voce di Gesù che fa seguito alla volontà divina che Luisa se la sentiva tutto occhi addosso, che la circondava, che era gelosa, che gli stava sempre dietro. Vi ricordate ieri, no? Quindi riprendiamo il volume 33, 8 luglio 1934. Dice Luisa: ora, mentre la mia mente era tutta occupata dalla divina volontà, il mio sommo bene Gesù, che pare che prende gusto indicibile quando vuol parlare della sua volontà, tutto bontà mi ha detto. Noi siamo qui non soltanto per noi, ma anche per Gesù, perché Gesù, come abbiamo sentito, non c'è niente che gli dà più gioia che sentire le verità eterne nascoste nel profondo della Santissima Trinità, ora disvelate e ora annunciate, ascoltate, ruminate. Quando sente parlare del suo divin volere, Gesù trasalisce di gioia e con lui tutto il cielo. E quindi noi semplicemente che leggiamo, ascoltiamo queste verità, diamo immensa gioia a Gesù. E allora Gesù dice: figlia mia benedetta, per fare che un atto mi fosse gradito e la mia volontà possa formare vita intera in essa, tutto l'interno della creatura deve essere accentrato nel mio fiat. Non soltanto la mente, carissimi, non soltanto il pensiero di chiamare la volontà divina, ma tutto l'interno. E noi dobbiamo fare questo viaggio dentro di noi e scoprire l'immensità del nostro mondo interiore. Conosciamo alla perfezione il nostro mondo esteriore, ad iniziare dal nostro corpo. Conosciamo soprattutto quello che noi riteniamo essere i nostri difetti. Ah, questo dito è un po' più lungo dell'altro. Mannaggia, perché Signore mi ha fatto sto dito un po' più lungo dell'altro? Vedi il mio amico, la mia amica, come ci dà perfette le dita. L'umana volontà che vorrebbe qualcosa, no? Che vuole? Vuole le dita come dice lei, che devono essere esattamente proporzionate, devono essere uguali all'orto del vicino. La volontà umana, la volontà umana, no? Basta che noi diciamo, ecco, io voglio, io vorrei. E lì, campanello d'allarme al 99%, c'è l'umana volontà, che è la fonte di tutte le tristezze, infelicità. Per questo Don Umberto, nella sua sapienza, ha focalizzato. Che cosa noi vogliamo? La felicità della divina volontà. Perché la felicità è la sorgente, la divina volontà è la sorgente, ma la felicità è figlia della divina volontà. E se non gustiamo questa felicità, da persone piccole, bambini, sarà difficile che poi risaliamo alla sorgente. Sì, noi dobbiamo gustare la felicità per poi desiderare con tutte le nostre forze la sorgente, che è la divina volontà. Per cui che cosa devi volere tu? La volontà divina, basta. Gesù lo dice, la volontà deve volerlo. Cosa? Il mio fiat, cioè il mio volere. Quindi facciamo attenzione. Tutto l'interno deve essere accentrato nel mio volere, dice Gesù. Questo è il grande segreto per far vivere la divina volontà come vita in noi. Oggi pomeriggio parleremo di noi che vivremo dentro la volontà divina e opereremo in essa, no? No, ma adesso stiamo parlando della divina volontà che vuole operare dentro di noi, no? Che poi sono la stessa cosa, due facce della stessa medaglia. Però se conosciamo molto bene il nostro esterno, dobbiamo imparare a conoscere molto bene soprattutto il nostro interno e tutto il mondo che si muove dentro di noi, le nostre facoltà, le nostre potenzialità. I nostri giovani vivono soltanto di esteriore, solo di pelle, solo di sensazioni epidermiche, quando in realtà se scoprissero la grandezza di un amore di cuore, di un amore di mente, di un amore di sentimento, di un amore di volontà. Che tu dici, volontà è il contrario dell'amore, perché quando l'amore si spegne, allora non ti voglio più. No, attenti, è proprio il contrario, no? Amore di volontà. Tutto deve essere mosso dall'amore. Ma che cos'è questo tutto? Io non lo so. E allora lo devo scoprire, e adesso Gesù me lo fa scoprire, perché tutto sia centrato, incentrato, accentrato nella divina volontà. E allora Gesù dice, il mio fiat, la volontà dell'uomo, la volontà umana, adesso facciamo questo viaggio nell'interno dell'uomo, la volontà deve volerlo. Il desiderio deve ardentemente desiderare ciò che vuole il volere. Quindi la volontà, i desideri, gli affetti, le tendenze devono appetire e tendere solo per ricevere la vita della mia volontà nell'atto loro. Tendenze, ancora, il cuore amare e rinchiudere nel suo palpito la vita della mia volontà.
teniamo altro dentro di noi?
E come che abbiamo altro? La memoria deve ricordarlo, deve ricordarlo. A che cosa si fissa la maggior parte delle volte la nostra memoria?
Ai torti che ho subito, alle cose che avrei potuto fare nella vita, i viaggi, le vacanze che non ho potuto fare, alle occasioni mancate, ai peccati che ho fatto e non li lascio, cioè il Signore li ha distrutti, li ha dimenticati, ma io non li dimentico e permetto che continuino a tormentarmi, no? E così via, no?
La memoria a ricordare cosa? A ricordare quello che la divina volontà compie e ha compiuto in me e in tutti. Ancora, l'intelligenza a comprenderlo e così via.
Dice Gesù, sicché tutto deve essere accentrato nell'atto in cui la mia volontà vuol formare la sua vita. Siccome per formare una vita ci vuole volontà, desiderio, cuore, affetti, tendenze, memoria, intelligenza,
altrimenti non si potrebbe chiamare vita intera e perfetta. Così la mia divina volontà, volendo formare la vita nell'atto della creatura, questo deve essere accentrato, cioè l'atto della creatura deve essere accentrato nel suo atto. Tutta la persona deve essere accentrato nel volere divino, nella vita che vuol formare, altrimenti non si potrebbe dire vita intera e perfetta.
Se vogliamo dare un'immagine antropomorfica della divina volontà, mi prendo una gamba, mi prendo un braccio, mi prendo un occhio, no, io mi devo prendere tutta la divina volontà nel mio atto, e per prenderla tutta io devo incessantemente stare con il mio interno orientato tutto e accentrato tutto nel divin volere. Apriamo parentesi, esempio pratico, concreto, immediato.
Padre, ma che devo fare?
Allora, guarda che nella divina volontà la parola fare è una parola che, come dire, va usata con una certa parsimonia, perché a mio modesto avviso quello che va fatto non è soltanto nell'atto immediato, ma va fatto, come dire, previamente e posteriormente a tutto il nostro vivere. Cioè, tutta la mia giornata, se è continuamente un cercare la volontà divina, uno stare attenti alla volontà divina, uno stare intenti alla volontà divina, un vedere Gesù in tutte le cose, un cercarlo in tutte le cose, un ricambiarlo in amore in tutte le cose, allora io non mi darò ansia di chiamare la volontà divina esattamente in ogni istante, perché io sarò sempre alla presenza di Gesù. E se la vita spirituale fino adesso ci ha insegnato a vivere sempre alla presenza di Gesù, ma ce lo ha insegnato nei termini: uè, comportati bene, che ci sta Gesù e Maria accanto a te che ti guardano, quindi quello che fai, fallo bene, no? Non è proprio così, no, però do l'esempio. No, se io sono sempre alla presenza di Gesù, sono sempre alla presenza della sua adorabile volontà, io sono sempre dentro Gesù, non accanto a Gesù. Non sento soltanto gli occhi che Gesù che mi guardano, ma io sto sempre con i miei occhi negli occhi di Gesù, con la mia bocca nella bocca di Gesù. E se vedo arrivare le nubi, atto attuale, Gesù, no, vieni tu a parlare in me. Se vedo che sto parlando un po' troppo, che mi sto distraendo un po' troppo in chiacchiere inutili, anziché dire, beh, ormai la frittata l'ho fatta, andiamo avanti e finiamo sto discorso, tanto ormai. No, atto attuale, uè, la mia umana volontà mi ha preso il sopravvento, no? Allora ti rendi conto di queste nubi, subito rientra in te stesso, o meglio rientra in Gesù, e parla le parole di Gesù, Metti la tua bocca nella bocca di Gesù.
Chiama la divina volontà nel tuo parlare. Ritorna nella nobiltà con cui Dio ti ha creato.
E guardate che diventa veramente così tutto semplice, tutto facile. Cioè, tu vivi serenamente. Vivi serenamente.
Parleremo poi dei giri, di come, di quando farli, ma nel senso che do qualche consiglio spicciolo che proviene dalla esperienza, da quello che... Ma poi assoluta libertà. Nella divina volontà non esistono regole. Libertà. Non esiste uno statuto. Libertà. Ma libertà sempre all'interno di queste conoscenze e di quella che è la dottrina della Chiesa, chiaramente, perché se poi uno esce fuori, addio, no? Per cui, carissimi, cercando di arrivare alla conclusione in questi ultimi 10 minuti che ci restano, dice Gesù, quindi sta dicendo che vita intera nell'atto vuole compiere la mia volontà. Ecco perciò, la mia volontà vuole tutto per poter ricambiare la vita del suo amore nell'amore della creatura, i suoi desideri e tendenze divine in quelli della creatura, il suo palpito increato nel palpito della creatura, la sua memoria eterna nella memoria finita. Tutto, insomma, vuole essere libera di tutto per formare vita intera e non a metà.
Allora abbiamo detto, Dio entra dove noi lo facciamo entrare, Dio entra dove trova spazio per poter entrare. Allora se i miei affetti li do a Lui, Lui dona i suoi affetti a me. Se io dono a Lui il mio amore, Lui dona il suo amore a me. Io dono, Lui mi dona, io dono e Lui mi dona.
Ma concretamente che cosa significa dare i miei affetti, il mio amore, i miei desideri al Signore?
Significa desiderare nient'altro che Lui, amare nient'altro che Lui, volere nient'altro che Lui, la sua volontà.
E state sicuri che vostro marito, vostra moglie non si offenderà, ma si sentirà maggiormente amato.
Perché l'anima che dice, padre, io non lo so, che devo fare? Devo andare a messa, devo fare 4 rosari, però poi succede che trascuro mio marito, mia famiglia, così via, così via. Ecco, calma, allora, guarda, non è che esiste una regola valida per tutti, altrimenti il Signore che cosa ci ha dato a fare? La coscienza.
Che cos'è la coscienza? Se non quel sacrario, diceva Giovanni Paolo II, nella quale Dio parla a ciascuno di noi, non per dirci se una cosa che è intrinsecamente cattivo, di colpo tu la puoi trasformare in una cosa buona, no? Perché ciò che è intrinsecamente cattivo rimane tale, no? Ma Dio ti fa capire in tutte le circostanze della vita la via che tu puoi seguire per vivere nel suo volere.
Per cui amare il marito, amando Gesù nel marito, significa amarlo pienamente.
Amarlo cioè ordinatamente, perché l'amore pieno è l'amore ordinato. Perché tu lo voglio amare pienamente, allora lo voglio portare in capo al mondo, voglio invitarlo a tutte le cene possibili, voglio fare tutte le sciocchezze possibili perché lo voglio amare pienamente.
No, ma quello è un amore disordinato.
E le cose disordinate non sono mai piene. Provate a mettere nella vostra valigia i vostri vestiti, perché siccome dobbiamo lasciare la camera domani mattina alle 9, in 2 minuti di tempo. E quindi che cosa fate? Ci mettete tutto in maniera disordinata, state tranquilli che tanta roba rimarrà fuori dalla valigia. Perché le cose disordinate non possono riempire, ma le cose ordinate riempiono, sono piene.
Ed è così che Gesù dice, altrimenti non si potrebbe dire vita, ma semplicemente adesione alla mia volontà, se io non do spazio alla divina volontà come vita piena in me, in ogni mio atto. Adesione alla mia volontà,
anzi, dice Gesù, adesione alla mia volontà neppure in tutto, ma in parte. quindi non porterebbe né gli effetti né i beni che essa possiede. Immagine ne sarebbe chi secondo voi? Il sole. Immagine ne sarebbe il sole. Se la sua luce non possedesse calore, dolcezze, gusti, profumi, colori, uno dice, ma i profumi stanno nel fiore, i colori stanno negli alberi, stanno negli abiti. E qua è il punto. Tutto è già accentrato nel sole. Non stiamo parlando adesso di scienza, di biochimica o dell'energia atomica, no? Stiamo parlando della spiritualità nascosta anche in tutte le cose, che non è panteismo, ma è una divina volontà che ha creato e che mantiene nell'essere le cose create, no? Per cui dice Gesù, se la sua luce non possedesse calore, dolcezze, gusti, profumi, colori, non potrebbe formare la bella iride dei colori, la varietà delle dolcezze, la soavità dei gusti e dei profumi. Se li dà alla terra, è perché li possiede. E se non li possedesse, non sarebbe vera vita di luce, ma luce sterile, senza fecondità. Quindi nel sole c'è la potenza del profumo, la potenza dei colori, la potenza, c'è tutto lì. E il resto è soltanto un dispiegarsi esterno. E quindi la metafora è questa, dice Gesù. Così la creatura, se non cede il posto di tutto il suo interno alla mia volontà, non potrà possedere il suo amore che mai si spegne, le dolcezze e i gusti divini e tutto ciò che compone la vita della mia volontà. E tutto questo noi lo comprendiamo grazie a queste conoscenze. Farne a meno, evitarle, scansarle o pretendere di sapere già tutto semplicemente perché si sanno pochissime conoscenze, è un crimine, è un delitto, perché queste conoscenze sono vita divina. Allora sì che i miei atti diventano pieni, se qui il Signore non mi sta chiamando soltanto a delle preghierine, ma mi sta chiamando a dare tutto me stesso a Lui, e quindi il ritiro mi esercita in questo. Vengo qui non perché ho un po' di soldini da spendere, visto che la pensione è abbondante, oppure ho bisogno di svagare in modo tale che non sento più i miei fratelli, i miei amici che mi tartassano la mente. No, io vengo qui perché ho bisogno di ricentrare tutta la mia vita in Gesù e nella sua volontà. Perché mi sono un po' allontanato, mi sono un po' distratto, il mondo, la mia volontà mi ha spento nella vita divina. Perciò, dice Gesù, non riservare nulla di te e per te, e ci darai la grande gloria di avere una vita di nostra volontà sulla terra, velata dalle tue spoglie mortali, e tu avrai il gran bene di possederla. E sentite che dice adesso Gesù, come questa vita produce effetti anche sensibili. Io sono convintissimo di questo. Dice Gesù, sentirai nelle tue spoglie come rapido mare scorrere la felicità, le gioie, la fermezza del bene, l'amore che sempre ama, le dolcezze, i gusti, le conquiste del tuo Gesù saranno anche tue. Quindi, come dire, se non dovessimo fare tutto questo per amore, perché questo è lo scopo per cui siamo stati creati, quantomeno all'inizio facciamolo per interesse, come devo dire, per egoismo, no? Perché possano scorrere dentro di noi queste felicità che mai si spengono, perché io non sia in balia del mio umore. questo amore che mai si spegne perché io non sia in balia del sentire umano. E chi mi vuole bene, io gli voglio bene, chi mi vuole male, gli voglio male, oppure mi devo sforzare quantomeno di non pensarci, no? Perché, no, odio no, io non odio nessuno, però non devo pensarci perché se ci penso poi mi viene nervoso. L'amore che mai si spegne, l'amore che mai si spegne. Anzi, un amore che quanto più non è riconosciuto ed è calpestato, tanto più si accende. Perché trova l'alimento dell'amore. E qui potremmo parlare a lungo, ma il tempo ormai è finito. Vi dico solo, guardiamo Gesù crocifisso. Guardiamo Gesù crocifisso e lì vediamo che cos'è questo amore che mai si spegne. E quindi dice Gesù, le dolcezze, le mie dolcezze, i miei gusti, tutto quello che io ho, tutto quello che io sono, le mie conquiste saranno tue. Le tue spoglie continueranno l'ufficio di pene qua giù, ma avranno una vita di volontà divina che la sosterranno. E la divina volontà se ne servirà delle tue spoglie per svolgere la vita delle sue conquiste e vittorie divine nelle spoglie umane. Quindi sempre avanti nella mia volontà. Padre, da quando ho conosciuto la divina volontà, sembra che i problemi nella vita sono aumentati. Oh, c'è qualcuno che sorride. Dice, anziché... che cosa ha detto adesso Gesù? Le tue spoglie, cioè il tuo corpo, la tua vita, le tue facoltà, il tuo mondo interno, continueranno l'ufficio di pene qua giù. Io sono in cielo, sono glorioso, non posso io adesso nel mio corpo glorioso soffrire la mia passione e così via, no? Discorsi anche abbastanza filosofici che andrebbero un po' puntualizzati, però Gesù la sua passione la può e la vuole continuare nelle anime che vogliono la sua vita come vita propria, per cui non c'è onore più grande che poter continuare la passione di Gesù nelle nostre membra. Però dice Gesù, anche la mia volontà in essa opererà e quindi la sosterrà e le darà tutte le gioie di cui loro hanno bisogno. Bene, ci fermiamo qui e continuiamo nel pomeriggio. Siano lodati Gesù e Maria.